בירור, מר ומתוק, אמת ושקר.
I can say something.
יש בירור, אמת ושקר. הבירור של אמת ושקר הוא במוחה. הבירור של מר ומתוק הוא בליבה. לכן צריכים לתת תשומת לב בעבודה שבלב, שיהיה בבחינת ההשפעה ולא בבחינת קבלה. ומצד הטבע מתוק לאדם רק קבלה, ומר הוא השפעה. והעבודה להפוך את הקבלה להשפעה, וזהו נקרא עבודה שבלב. ובמוחה הוא העבודה של אמת ושקר, ולזה צריכים לעבוד בבחינת אמונה. זאת אומרת, שיאמין באמונת חכמים, כי העובד אינו יכול לברר לעצמו את העניין של אמת ושקר.
Durante tanti anni, tante reincarnazioni dentro a queste vite, quanto l'uomo non sapeva che all'improvviso gli si sveglia al punto nel cuore, in un determinato posto, come hai detto, che il creatore dà tutti i mezzi per il prossimo avanzamento, mette la mano dell'uomo sulla buona, buon destino, lo porta nel giusto luogo, gruppo, libri, e gli dice: prendi e rinforzati con questo. E l'uomo si deve rinforzare in quel punto dove lui è arrivato, con i giusti libri e sul giusto cammino. Come controllare se l'uomo avanza veramente oppure il suo avanzamento è solo un'illusione? Si può giudicare in base a quanta importanza dà alla preparazione, in quanto lui capisce che deve preparare se stesso per la lezione, durante la lezione e anche le imprese, le attività degli amici che li fa in altri luoghi, in altri tempi della lezione. Appena ci è stato letto il nostro amico che c'è due tipi di investigamento, di controllo, di ricerca che noi facciamo. Una di queste è dentro il cuore, se è dolce o amaro, il secondo è nella mente, se è giusto o sbagliato. Certamente ogni volta la conclusione è una ricerca evidente, un'analisi, è dolce o amaro nel nostro egoismo, quello che è buono e quello che non è buono per il proprio egoismo, cioè qui può essere sia la mente, la ragione, ma una ragione che ci permette di stabilire in quanto questo è amaro o dolce, e in quanto è meglio o peggio, perché e se vale la pena, anche se è amaro, di accettare questo e di fare qualcosa con questo. Cioè non semplicemente sensazione, ma sensazione è comunque affiancata da una qualità di ragione, per questo si chiama analisi. Ma esiste anche un'altra analisi, quando sopra della sensazione dell'amaro e dolce l'uomo si eleva al di sopra, e questo è un elevamento molto difficile, questo si chiama elevamento al di sopra del Machzom, quando con l'aiuto del gruppo noi ci includiamo amare e dolce, riguardando non se stessi, non guardante quello che è bene per me, quello che non è bene per me, ma io ci ricerco, investigo, osservo soltanto ciò che è la somma di tutte le anime, quelle da dove noi siamo venuti, siamo caduti nel nostro mondo, e per innalzarci in quella stessa forma come uomo unico, e riguardo a questo, analizzo e investigo su ciò che è amaro e dolce, elevandomi al di sopra di questo, con questa analisi verso giusto o menzogna. Prendo in considerazione soltanto ciò che è menzogna e verità. In Kabbalah questo si chiama Kli, che è il desiderio, il nostro vaso, oppure come noi diciamo Kli, e noi facciamo su questo il Tzimtzum Aleph, la restrizione, cioè non utilizziamo il proprio desiderio per niente, cioè escludiamo dall'analisi amaro e dolce, e al posto di questo mettiamo qui una barriera, Machzom, vabbè, lasciamo Machzom, oppure schermo, Masach, e lavoriamo su di esso. Che vuol dire su di esso? Quando tutto il mio egoismo serve a me come peso, come base, come fondamenta, e io al di sopra di lui, cioè venendo ciò che viene da me, io sento come mezzo per riflettere da se stesso verso gli altri. Che cosa io con questo, in sostanza, io ottengo? Io ottengo al posto del proprio desiderio piccolo quei desideri che, verso quali io tendo di dare. Io in sostanza non ho niente da dare. Chi è che sono io per poter dare? Non sono né fonte di luce né di piacere, di niente. Ma io in questa maniera incomincio a lavorare con sé, io divento non una cellula cancerogena che all'interno di sé riceve tutto. E per questo è molto limitato nel suo spazio, e ciò che si sente si chiama il nostro mondo, ma io divento la cellula, anche se piccola, unica, ma che attraverso di sé fa attraversare tutta la luce, e per questo attraverso di me passa la luce dell'infinito. E io non lo trattengo, lui è libero, fluisce attraverso di me verso gli altri. Verso chi? Verso assolutamente tutti, tutta la creazione, il resto della creazione, tutte le anime, e allora io da questa parte ho il collegamento con la fonte della luce, cioè creatore, il Rav scrive creatore, e dall'altra parte ho la connessione con la creatura, il Rav scrive creatura. E mi ritrovo in mezzo a loro come un giusto organo dentro il nostro corpo, e attraverso di me passa assolutamente liberamente tutta la luce, tutta l'energia, tutto il piacere, tutta l'informazione, tutto ciò che c'è nei mondi, tutti i mondi, mondo dell'infinito fluisce attraverso di me. Io non sento nessun problema col fatto che io sono piccolo, con un piccolo vasetto mio, posso servire, posso far attraversare, come per dire un canaletto, un tubo attraverso il quale passa tutta l'informazione, tutta l'energia, tutto il piacere, e prendo tutto il mondo. In questo stato io mi sento rispetto agli altri a se stesso riguardo agli altri, unito con il Creatore. Questo tutti gli altri, e qui sono io, e questo è il Creatore. Noi insieme, io riguardo agli altri, rispetto agli altri, come una specie di messaggero del Creatore. Adesso sembra che non mi mancano le parole in lingua russa, come un rappresentante. Ecco che significa metodologia. Lei è molto semplice, ma il problema è che realizzarla soltanto se sentiamo di realizzarla soltanto nel gruppo. Quando io ho capito questo sistema, sono passati probabilmente un anno di studi con il mio maestro, finché è arrivato da me, finché si è depositato, si è riconosciuto dentro di me. Anche può darsi che anche il secondo anno non credevo, volevo sapere di più, volevo conoscere altre cose. Dentro di me c'erano anche altre cose di investigazione, di studio, di analisi. Volevo descrivere, volevo in qualche maniera evidenziare qualcosa da questo vecchietto che io, dove studiavo. Lui aveva 80 e passa anni, io invece avevo 33 anni. Volevo in qualche maniera sentire di più, di scrivere, poi dopo ci avrò del tempo di riprendere, di classificare, di fare qualcosa di più, di lasciare all'umanità. Io avevo tutti questi pensieri grandi, cosa fare. Io praticamente unico, da solo, vicino a un vecchietto, e c'erano altri 5-6 amici che con lui studiavano ancora ai tempi di Balasulam, del suo padre, tutti 70 e più anni. Di me non c'era praticamente nessuno. E io, quando comunque ho scritto tutto questo per me, non poteva nessuno spiegarmi in questa maniera, certamente, e così a portata di mano. Comunque io ho chiesto a lui, allora va bene, questo io ho capito, questo è tutto chiaro. Se non è comprensibile, allora non sarà comprensibile. Ha disegnato due linee, se non hai capito, allora bisogna fare qualcosa. Sembra che non sono entrati dentro di te. E lui mi ha detto, dentro di te non entrerà mai niente. Se non sarà un ambiente adatto, un gruppo. E io ho cominciato ad iniziare dove posso trovare un gruppo del genere, cioè persone che vogliono studiare come me, da Rabash, che lui potesse fare con loro un gruppo e che con questo gruppo potessimo avanzare. Se io già da solo, dando tutto se stesso, pronto a qualunque cosa, pronto a tutto, uno giovane, sano, che non ha bisogno di niente, ha successo in tutto, in questa vita, e sento queste parole che non ho niente di cui sperare senza un gruppo, allora la questione si mette male. Io ho iniziato ad andare in giro per il paese, letteralmente di fare lezioni di vario tipo, lezioni, cercare di fare con le persone qualcosa, ed in conclusione mi sono messo d'accordo con Berg, sapete, un altro centro cabalistico famoso, che mi darà la possibilità di studiare e insegnare ai suoi alunni. Berg io lo conoscevo molto bene ai tempi, venivo da lui, parlavo con lui a casa, certamente era una cosa inutile, ma in sostanza lui si interessa di Kabbalah, io mi interesso di Kabbalah, e lui mi ha permesso, lui andava in America proprio in quel tempo da Israele, e mi ha permesso di occuparmene dei suoi alunni, non con quelli che studiavano là, lettori che insegnanti, assistenti che studiavano da lui. Io Facevo lezione sulla Ptiha, introduzione al libro della Kabbalah, ed in conclusione loro sono andati via da lui. Circa 40 persone, giovani, sani, persone seri, e le ho portate da Rabash. Quando io le ho portate da Rabash, allora, ok, a posto, eccoci qua. No, non è tutto. Per prima cosa loro non sono sposati. Ragazzi da Tel Aviv, assolutamente, che non pensavano nemmeno di piegarsi verso il matrimonio, di buttarsi sotto questi problemi, 26, 27 anni, l'età media di loro, e qui le porta a Bnei Brak, questa città religiosa, da un vecchietto con una barba così grossa, che le dice: che devo fare, loro non sono sposati, che ci posso fare con loro? Io sono insegnamento a studiare la Kabbalah di grazie, e tu invece mi dici che ci dobbiamo fare questa cosa. Questa è la prima domanda. La seconda questione è che tu dilli che loro, io gli dicevo così, che durante i 3 mesi tutti i 40 persone si sposassero. Durante i 3 mesi. E io gli ho promesso, come se fossi questo io. Che altro mi diceva? Tu digli ancora a loro che chi non lavora dovesse lavorare e pagare il maser. Qui proprio mi sono sentito male. Sapete che parlano i religiosi, invece qui ci porto qui in questo stato che proprio c'è questo vecchietto che studia, che studiate, che vi dice di sposarvi e di pagare. Insomma, erano delle parole terribili. Sapete, non so perché, ma loro tutti sono andati d'accordo. Tutti sono stati d'accordo. Perché probabilmente hanno visto che, per prima cosa, loro tutti studiavano da Berg e avevano sentito di Bala Sulam. Ma questo è il suo figlio più grande, Rav mio, Baruch Ashlag. Forse questo è che li sosteneva, li ha trattenuti. Può darsi che li ha trattenuti con il fatto che io gli insegnavo. Circa 8 mesi avevo già insegnato a loro, una volta alla settimana. E io davo tutto quello che potevo, così che proprio buttavo fuori la Kabbalah, che così io gli facevo vedere che loro tutti questi anni non avevano ricevuto niente. Invece io gli ho dato tutto quel sistema dei mondi, tutte le azioni spirituali, tutto quello che era possibile. E certamente questo li ha convinti e loro sono andati d'accordo. E quando loro sono andati d'accordo, poi ho cominciato a correre, di cercare le spose. Certamente non una o due, così per strada non potrai cercare. Io vedo le persone cominciano a cascare i bicchieri da questa eccitazione. Anche al nostro fotografo. Sì. Ecco, noi ci siamo messi d'accordo alla fine dei conti e abbiamo trovato un posto in Gerusalemme dove si insegnavano varie ragazze e hanno fatto uno o due questi matrimoni e poi dopo questo, ma prima non volevano, poi dopo da soli loro, i coordinatori di questa scuola davano le loro ragazze e tutto è andato a buon fine. Certamente si giocava 2 o 3 matrimoni alla settimana, vi immaginate? E veramente durante i 3 mesi praticamente 40 persone, tutti si sono sposati. Adesso loro già hanno i nipoti, è passato tanto tempo. Questo era circa nel 81-82 anno, negli anni 81-82. Cioè, che voglio dire? Le condizioni erano severe, le condizioni del loro comportamento. Metà di loro usciva fuori durante la lezione per fumare un po' di erba. Capite come? Cioè, era proprio erano così che a volte gli eventi erano proprio, venivano col taxi in qualche maniera, sapete, come dopo un matrimonio, oppure abbracciandosi, così uscivano fuori dalle lezioni di Kabbalah, c'era di tutto, ma in conclusione quello che veramente, ma la cosa importante, che cosa era? Che passa una settimana e mi dice: Rabash, tu raccoglili e fai una lezione con loro riguardo come organizzare il gruppo, che voi siate un gruppo che studia la Kabbalah e così via. E io veramente non sapevo niente di questo. Immaginate che cosa c'era allora. Quei tempi erano i libri molto semplici. Lo studio dei 10 Sefirot, Talmud 10 Sefirot, così 6 volumi, dentro i quali nessuno capiva niente. È il libro dello Zohar. Oggi è in 10 volumi, invece all'epoca era 20 volumi, perché all'epoca non era la carta fina, e hanno fatto 10 volumi. In quanto la carta era più fina, hanno fatto 10 volumi. Comunque nessuno capiva niente. Questi due libri c'erano soltanto, e niente di più non c'era solo riguardo la Kabbalah. C'erano vari tipi, così, fonti che era meglio di non aprire. Qualcuno che scriveva qualche cosa, ma queste due fonti erano Talmud 10 Sefirot, che era scritto riguardo il libro della Diari, e il libro dello Zohar con il commentario di Sulam, che è scritto riguardo il libro dello Zohar, e basta. Quale gruppo? Da nessuna parte, nemmeno traccia di questo. Il libro dello Zohar era qualcosa indicato, che ha bisogno di gruppo, che l'uomo con l'aiuto del gruppo si deve sviluppare, che ha bisogno di elevarsi al di sopra di sé, al di sopra del proprio egoismo, ma in sostanza tutti gli elementi del lavoro spirituale, le basi del perché e come noi esistiamo in questo mondo, in quale maniera viviamo, perché dobbiamo unirci, perché attraverso soltanto l'unione che noi ci vomitiamo tutti da questa unione, non vogliamo andare avanti e così via. Nessuno, niente non era comprensibile, non si capiva niente. Allora io con Rabash ci eravamo messi d'accordo che tutte le mattine o passeggiamo nel parco se era d'inverno, oppure andiamo al mare se questo era d'estate. E io mi ricordo che era d'inverno, perché mi ricordo anche quel posto, anche adesso, a fianco a lui, vicino a lui passo, a quel parco. Noi parlavamo e dico: sentite, mi senta, tra due giorni, questa settimana, io devo parlare con loro, io devo dialogare con loro, non so di niente. Lui mi dice: tu c'hai una penna? Sì, certo. All'epoca non c'erano i computer. La penna, sì. Ma la carta non c'era. Io ho tirato fuori la pacchetto di sigarette, ho tirato fuori la carta argentata, e dall'altra parte lui mi aveva disegnato questo articolo, che noi adesso lo leggiamo. Questo in sostanza è il primo articolo. Lui l'aveva scritto su questo pezzo di carta, io fumavo e lui scriveva. E di giovedì, tra due giorni, forse tre giorni, non mi ricordo bene esattamente, ma era di giovedì, noi ci siamo riuniti insieme, siamo adunati con i ragazzi, e qualcosa mi ci ha disegnato il Rav, noi dobbiamo rileggerlo, elaborarla e analizzarla, abbiamo scritto e così è incominciato a fare questo gruppo. Che cosa è iniziato a fare? Tra una settimana, di nuovo, dovevamo a giovedì sera di incontrarci, di leggere qualcosa. E io mi già sono andato da Rabash durante la settimana. Allora che cosa io dovrò dire questa volta? E io già avevo, non così, io già avevo la carta, la penna, già in tasca avevo, non solo il pacchetto di sigarette. E allora lui mi dice: va bene, allora dai. E un'altra volta si è messo sulla banchina e ha scritto un altro articolo. Però durante la strada quando tornavamo a casa. Io guidavo, lui a fianco a me. Lui ha cominciato a raccontare di questo articolo e io gli facevo domande supplementari. Adesso, allora, se è così, io adesso non ti do, dammelo indietro, io lo riscrivo. E ha iniziato a finire di scrivere. La terza settimana lui già scriveva, aveva scritto già qualche giorno. Poi me le dava a me, io li moltiplicavo, facevo xerocopie, le fotocopie e davo agli altri. Già li davo questi articoli che anche a loro rimanesse questo materiale, non semplicemente di leggere come da un papiro di carta. E poi sono andato al negozio insieme a lui e noi abbiamo comprato una macchina da scrivere meccanica. Certamente prima non c'erano tutte queste elettroniche, ed ecco, lui con un dito solo ha iniziato durante le ore e ore. Io giù in basso, che mi studiavo là, invece lui sopra nel suo appartamento ore e ore batteva e colpiva questa macchina da scrivere. E così aveva battuto qualche ora tutti i giorni. Alla fine della settimana lui dava l'articolo. E allora così durante 5-6 anni, io penso anche di più, fino alla sua morte nel 91, quindi considerate, calcolate, era 82, l'anno 1982, questi articoli ha iniziato a scriverli. E in questi articoli è veramente ciò che c'è, noi abbiamo riguardo al lavoro nel gruppo. Dopo questo noi cominciamo a capire Bala Sulam, di quello che lui scrive in questi suoi articoli, perché Bala Sulam raccontava molto complicati, perché lui era più accademico, un cabalista accademico, lui faceva le lezioni da un livello molto alto, un linguaggio molto professionale. Invece Rabash più caldo, più vicino a te. E se non c'erano questi articoli, allora veramente io comunque io sono contento che sono quel protagonista che ha fatto scattare questi articoli. E oggi noi abbiamo la metodologia precisa del lavoro dell'uomo con l'aiuto dell'ambiente, che è la cosa più importante. La realizzazione della libertà di scelta consiste solo in questo, quando noi possiamo, tra di noi, che ci uniamo, in sostanza giocando come bambini all'asilo nido, noi non abbiamo nessun amore verso gli altri, invece noi ci gioiamo e balliamo, cerchiamo di avvicinarsi, di unirsi, e con questo avvicinamento cerca ognuno di noi, dentro di lui comincia ad apparire qualcosa di nuovo, e poi qualcosa di nuovo che è al di sopra di questo mondo. Questo è un desiderio nuovo spirituale. E sembra che da queste azioni così stupide e sciocche, assolutamente sotto ragione irrazionali, che noi mangiamo, balliamo, ci abbracciamo, così sembra un infantile, cose infantili. Nessuno prende in serio questo da una parte, e noi facciamo questo in maniera meccanica e sentiamo dall'interno che non mi serve, a me non voglio tutte queste cose, così mi sento scomodo, ma comunque lo faccio. Questo si capisce da tutti noi. Noi veramente giochiamo così come i bambini che giocano, ma loro giocano perché la loro natura li obbliga, ma noi se stessi ci obblighiamo di giocare con questo. E quando noi giochiamo, ecco, io non voglio proprio, ma io mi devo prendere per mano, devo cantare con loro, ballare, sorridere. Questo è il lavoro spirituale. Nessuno questo capisce. Ma questo dà i suoi risultati, come non sembrerebbe strano. Quando l'uomo aziona contro le sue azioni, e così parlano al di sopra di queste ragioni, dicono fai queste azioni automatiche, cioè cerca di fare così come si dice, e veramente da tutto questo si inizia il conseguimento del mondo superiore. E così si svelano cieli, l'uomo comincia a sentire i mondi superiori, e da queste, proveniente da queste azioni infantili. Che cosa mi ha scritto lui allora? Voi sapete questo articolo? Dai, lo leggiamo così che potesse servire anche oggi come spinta per il nostro avvicinamento. Noi ci siamo uniti qui per mettere le basi della costruzione del gruppo, per tutti quelli che sono interessati di andare secondo il cammino e la metodologia di Bala Sulam, che rappresenta in sé il cammino che ci permette di innalzarsi secondo la scala dell'uomo, non rimanendo in continuazione al livello dell'animale. Cioè noi qui ci siamo riuniti insieme per elevarci al livello dell'Adamo, ma non rimanere sotto il potere di questo nostro corpo fisico. Per questo noi ci siamo riuniti qua. Cioè noi precisamente siamo venuti al congresso e facciamo questo per... E siamo venuti qui per formare il gruppo, che ognuno di noi seguisse questo spirito della dazione al creatore, cioè ricevere questa qualità del superiore come lei stessa. Ma l'amore per questo ci uniamo qui per rappresentare il gruppo, quale? Che ognuno di noi seguisse questo spirito della dazione, che per poter raggiungere la qualità della dazione, che prima non c'era, prima di tutto c'è bisogno di iniziare a dare all'uomo, e questo si chiama amore per il prossimo. Così è detto anche, dall'amore per il prossimo all'amore per il creatore, perché il creatore, la forza superiore, è nascosta da noi e si può manifestare soltanto in quell'occasione se noi otteniamo questa uguaglianza a lui, la similitudine con lui, con questa forza, con le qualità, perché in natura tutto funziona così, secondo il principio dell'assomiglianza delle qualità. Non posso prendere con il ricevitore un'onda se il ricevitore all'interno non è costruito in assomiglianza e la risonanza delle qualità, allora io posso prendere ciò che c'è al di fuori del ricevitore. Se il creatore è la qualità della dazione, qualità dell'amore, allora io dentro di sé, dentro di me, devo questa proprietà, la devo generare, ed in quella maniera, in quella forza che sarà lì dentro di me, io con questo sentirò al di fuori di me il creatore, riguardo alla corrispondenza delle nostre proprietà. Ma il creatore è soltanto la proprietà della dazione e d'amore, ma per arrivare a questa proprietà, per poter sentirlo, per poterlo sentire, io da qualche parte devo fare questa similitudine, da qualche parte cominciare a sentire, di allenarmi con qualcosa. E che cosa significa tutto questo? Noi tutti pensiamo che già possediamo queste qualità. Perché mai? Io che non posso desiderare delle cose buone al prossimo, ecco, io già gli do qualcosa, io anche amo qualche persona, che non li amo. Noi non sentiamo in quanto noi siamo opposti a quella richiesta che la Kabbalah ci la indica. E per questo è dato all'uomo la condizione, ecco per te il gruppo. Perché il gruppo? Perché loro ti capiranno, loro sono così come te. Inizia insieme a loro a giocare in amore, in amicizia, cooperazione, nella sicurezza, nella dazione reciproca, nel sostegno reciproco. Arrivare allo stato quando voi avete un desiderio unico che vi comanda. Tutti quei desideri di questo mondo si nivellano fino a quel livello che se devo vivere, vivo. Ma tutte le ma tutto il resto è al di sopra di noi, tutto è solo per unirci insieme e essere simile a lui, di diventare come un ricevitore radio che prende le sue proprietà. Per questo si dice dall'amore per il prossimo verso l'amore per il creatore. E se noi non arriviamo a questa qualità dentro al gruppo, allora non sentiremo mai il creatore. Per questo scrive Rabash, noi qui ci uniamo per rappresentare un gruppo, per fondare un gruppo che ognuno di noi seguisse questo spirito di dazione al creatore, ma per arrivare alla dazione al creatore prima di tutto bisogna dare alle persone, all'ambiente, al proprio ambiente. E questo si chiama amore per il prossimo. Ma l'amore per il prossimo è possibile soltanto con l'autoannullamento. Da una parte ognuno si deve abbassare se stesso e dall'altra parte dobbiamo essere orgogliosi che il Creatore ci ha dato la possibilità di essere nel gruppo, dove ognuno ha soltanto uno scopo, che il Creatore ci riempisse a tutti noi con la proprietà di dare, che la proprietà di dare riempisse a noi, cioè quando l'uomo viene nel gruppo, lui ha due cammini, due vettori rispetto al rapporto verso il gruppo, cioè questo sono io, questo è il gruppo, e Rav scrive gruppo. Io devo abbassare se stesso riguardo al gruppo, che io sono inferiore a loro. Se io mi abbasso a loro, allora io potrò ricevere da loro tutta l'importanza dello scopo, cioè io sono meno di loro, io meno loro, c'è scritto. Questa è la prima condizione, e allora io ricevo. Rav scrive, io ricevo da loro. Questa è una delle condizioni. La seconda delle condizioni, io considero che questo gruppo grande, enorme, una forza enorme, io la rialzo, la onoro, gli do l'onore, l'importanza, la grandezza. Più io li innalzo nei propri apprezzamenti, cioè l'importanza, importanza loro, più la forte la loro influenza su di me. In questa maniera io ricevo da loro l'importanza dello scopo. Rav scrive importanza dello scopo. E questo a me mi dà la forza di che tutto il tempo di lavorare insieme al gruppo affinché non arriviamo insieme a loro. Uno stato che noi cominceremo a sentire che noi lavoriamo semplicemente all'unisono, che noi ci capiamo l'uno all'altro, che noi tutto il tempo siamo aggrappati l'uno all'altro soltanto perché questo deve essere comprensibile per tutti noi, deve essere che serve questo soltanto per far sì che sentire il Creatore, di elevarci verso di Lui. Soltanto per questo. Se noi penseremo, ecco quanto noi siamo importanti, quanto siamo intelligenti per se stessi o per qualcos'altro, allora no, allora non ci si riuscirà a fare niente, solo del peggio ci faremo. Noi dobbiamo fare così che tutti i nostri sforzi inizialmente devono essere soltanto per uscire al contatto con Lui. E anche se noi non abbiamo arrivato allo scopo, ma noi abbiamo il desiderio di raggiungere, anche questo deve essere importante per noi, anche se noi ci troviamo all'inizio del cammino, ma noi siamo convinti che noi arriveremo a questo scopo prealto. Tutti i consigli dei nostri maestri, in verità non ci sono problemi, queste sono delle leggi della natura che noi sentiamo come lavorano su di noi, contro il nostro egoismo naturalmente, ma in conclusione noi ci innalziamo ogni volta sempre più su e su, verso il conseguimento di questa qualità della dazione, oppure il conseguimento del Creatore, che è la stessa cosa. In quanto l'uomo è creato col desiderio egoistico di autocompiacimento, in quanto l'uomo non vede che qualche azione gli porterà qualche guadagno personale, lui non ha l'energia per adempiere nessuno sforzo. Anche se si tratta di un'azione leggera, noi abbiamo bisogno di un riempimento egoistico, un piacere. Ma l'annullamento dell'autopiacimento non lo puoi distaccare per arrivare alla somiglianza della qualità col Creatore. Cioè, in sostanza, che parla Rabash? Un po' è confuso, ma anche la traduzione in russo è un po' così, non chiara. Se noi dobbiamo fare delle azioni altruistiche, veramente altruistiche, noi farle non possiamo, perché ogni azione che io faccio, che produco, io la posso fare soltanto se io ricevo qualche energia, qualche riempimento. Ma se io lavoro nell'azione, allora nessuna energia, riempimento non ricevo. Allora come posso fare azione dell'adazione in sé? Se io devo dare qualcosa a qualcuno, allora significa che io ricevo qualche ricompensa, un cambio, qualche compiacimento, oppure quanto io sono speciale, io do, oppure vedono altri che io do, oppure io do, poi dopo lui mi ridarà qualcosa in cambio, oppure avere un rapporto buono verso di me, oppure tutte mille di altre cose non anche coscientemente riconosciuti della nostra mente, delle decisioni così, ma la decisione deve essere chiara del fatto che per me è conveniente, cioè io per l'energia, per intendere la mano, significa che io devo ricevere qualcosa in cambio, la natura è tutto creato su questo ricevere, dare e ricevere, dare e ricevere, energia per movimento del più e meno, del ricevimento del qualche guadagno, qualche ricompensa. Io non vedo che io ricompenserò qualche cosa a questo movimento, allora la natura non mi permette di fare questa azione, allora, su qualunque livello, inanimato, vegetale, animale, umano, non ha importanza. Questo è a qualunque livello, questa è una legge dell'energia, della conservazione dell'energia. Quindi, in quanto la dazione è semplicemente la dazione, lei è assolutamente opposta alla nostra natura, non è in grado, non è capace noi di fare una cosa del genere. C'è bisogno della società che tutti rappresenteranno la forza maggiore, che noi rappresenteremo luogo per l'annullamento e cominciare a dare. Questo che si male chiama male in quanto è ostacolo dell'ego. Cioè, che vuole dire? Se noi lavoriamo col gruppo, io abbasso, mi sottometto al gruppo, io innalzo l'importanza del gruppo, io ricevo dal gruppo l'importanza dello scopo, l'importanza dell'adazione. Io in conclusione comincio a soffrire perché io questa sensazione non ho. Ecco, dopo il fatto che io raggiungo un grande desiderio, io desidero l'adazione. E so che assolutamente non posso e in nessun modo non la posso ottenere. Ed ecco, allora quando a me mi appare questo desiderio, questo si chiama man. Questo desiderio si fa sentire dal Creatore. Viene sentito dal Creatore e come risposta a questo desiderio io ricevo la proprietà della dazione. Dal Creatore. Il gruppo qui non mi può aiutare. Questo tutto accade attraverso il gruppo. Non così come io ho disegnato qua a breve, ma attraverso il gruppo. Forse è meglio veramente disegnare così, che non apparissero, che non uscissero dei dei dubbi, solo che non ho con chi cancellare. Qui, attraverso il gruppo, insieme a lei appare una necessità dell'importanza della dazione. Da qualche parte lei se ne va all'alto, ma veramente non è in alto, perché il Creatore non si trova in alto, si trova tra di noi. Ma così noi in sostanza disegniamo, e attraverso il gruppo, indietro, ritorna verso di me questa qualità della dazione, e io divento simile al Creatore. Ecco, in questa maniera accade tutto questo, e Rabash aveva ragione, certamente come sempre, attraverso il gruppo, e soltanto attraverso il gruppo si può risolvere questo problema. Per questo si è anche frammentata la prima anima in tante quantità di anime, e per questo c'è la possibilità di iniziare di raggiungere questa proprietà della dazione. Per questo io sono contento di sentire oggi che sono stati dei minuti insieme, avete cantato, vi siete abbracciati, insieme avete cercato di unirvi tra di voi. E non ha importanza che ognuno non sente perché, come, c'è bisogno che insieme, qualunque cosa tu fai, contemporaneamente tu senti che tu la fai come una sciocchezza. Se tu controlli questo con il tuo egoismo, perché l'egoismo non riceve niente da questo, e certamente lui ti dice che tu fai delle sciocchezze, delle stupidaggini, ma se noi misureremo riguardo la proprietà della dazione spirituale, questo significa che uscita da sé nell'elevamento al sopra dell'egoismo, quando noi non possiamo più apprezzare secondo la bilancia dell'egoismo, e allora certamente noi apprezziamo questo come un grande ottenimento. Quindi io sono molto contento che con questo contesto, in questo congresso abbiamo avanzato. Io ho parlato con tanti gruppi, adesso nella pausa, quando voi avete gioito con San Francisco al nostro congresso virtuale, io vedo qui Kiev, certamente Kiev, c'è sempre che sta avanti, so Kiev, Mosca, adesso ho parlato con Aviu, certamente da Pechino fino a San Francisco, praticamente con tanti gruppi, e tutti loro dicono che loro sono molto invidiosi, in quanto, vabbè, loro sono gelosi, così, in senso buono, non aspettavano che in Europa si radunerà così una società così calda, dove le persone incominceranno a sentire ciò che la spiritualità è tra di noi. Ecco, salutate con le mani, guardate sullo schermo, tra di noi questo si trova, solo che dovete solo acchiapparlo così con le mani. Domande? Se ci sono, prego.
Sie haben der Arbeit in Deutschland eine ganz neue Qualität gegeben.
Меня зовут Матиас.
Дайте услышать, за что мы хлопаем.
Sono Mattia, volevo ringraziare i nostri coordinatori, Ruben per un buon lavoro, perché hanno innalzato ad un livello più alto, un nuovo livello. Sì, e certamente l'organizzazione, sì, bravi. Ma io spero che ancora li chiameremo sul palco e li ringrazieremo. Insomma, certamente questa è la prima volta che ci si risulta un congresso così grande europeo. Speriamo che la prossima volta usciremo al prossimo livello, noi prenderemo un posto speciale anche in un altro tempo dell'anno, più caldo, più di massa, più numerevoli saremo. Sì, prego. Persone che considerano che Maaser è molto importante, ma questo è veramente importante, perché questo nessuno obbliga nessuno, voi potete studiare, voi potete anche pagare o non pagare questo Maaser, questo voi raccogliete questo Maaser che rimane dentro il vostro gruppo oppure al gruppo centrale di Germania e si divide su voi. Che vuol dire su di voi? Che voi potete partecipare in qualche azione di divulgazione della Kabbalah, cioè questi guadagni li dividete tra di voi, perché senza divulgazione voi non potete crescere. La divulgazione è come se tu crescessi e allevi i bambini, ti allarghi. Di allargamento non in larghezza, ma in altezza. Questa è la legge della piramide. Più per far crescere di più, tu devi aumentare più larghezza di più. Ma come si può proprio realizzare la divulgazione se tu per questo non hai i mezzi? Per questo dai tempi antichi, questo Maaser è proprio, non è un'invenzione moderna, è ancora da Babilonia che viene, che ogni uomo dà il 10% del suo guadagno, perché l'ultima parte del suo cli spirituale lui non può farla da solo. Questo viene da qui. La decima parte viene durante le popolazioni, durante tante generazioni, affinché non l'hanno cambiato. Quando l'hanno a posto del 10% hanno cominciato a raccogliere di più il governo. Quando l'uomo, secondo la legge della spirituale, lui deve dare, perché l'anima è fatta da 10 sefirot, Keter Chochmah e Binah, Chesed Gvura Tiferet, Tiferet Malchut, Netzachot Malchut, e soltanto l'ultima parte della Malchut noi non la possiamo correggere, non possiamo per nessun modo assolutamente, cioè qui dobbiamo mettere lo schermo e venendo i 10 sefirot di riflettere per far sì che Malchut non partecipasse ma si correggesse. Per questo la decima parte noi dobbiamo escludere dalla correzione, dalla propria correzione, cioè da questo sistema diretto della luce diretta riflessa. Allora come si può correggere la Malchut? Col fatto che non annulliamo questa correzione, cioè non prendiamo questa vita, questi soldi per la nostra vita, di partecipare in qualcosa, ma semplicemente la diamo agli altri, alla correzione del mondo. E allora questa parte nostra si corregge, questo si chiama Maaser. Non si può fare niente, così è costruito il sistema spirituale. Ma questo è volontario. In ogni caso queste somme rimangono da voi e voi le utilizzate per la divulgazione. Noi abbiamo scritto che Maaser, abbiamo visto che il Maaser è la parte che lui dà. Allora i novellini ricevono qualche sconto per poter pagare il Maaser. Sì. Col fatto che lui riceve da questo. Se ci sia qui qualche incongruenza, sì, da qualche parte io ho scritto che dello guadagno netto. La legge del Maser è una legge antica, qualche migliaia di anni, e allora non esisteva nessun altro tassa nei nostri tempi. In sostanza l'uomo, nel nostro tempo l'uomo deve pagare dal netto, non dal brutto, dal lordo. Ci sono altre persone che ricevono un milione, e dopo tutti i conti con loro rimangono solo con 10.000. Che vuol dire? Che lui da un milione pagarti 10%, lui non le rimanerà nemmeno tanto. Per questo certamente l'uomo deve pagare dal netto, dallo stipendio netto, dal guadagno netto. E quello che il fatto che era scritto dal lordo non era giusto. Questa è una risposta, ma non è una risposta concreta, perché una volta l'uomo pagava così, che l'uomo torna dal mercato, cioè dal lavoro, quanto lui ha ricevuto dal padrone, quanto lui ha guadagnato, allora non c'erano tutti questi altri tassi, ritorni di questi tassi, contributi, e da qui lui deve pagare il maser, ma dopo il maser lui paga tutti gli altri debiti. Questo nella legge originale, ma oggi, come nel nostro mondo, l'uomo che lavora e paga altre tasse e contributi, allora soltanto del netto. Prego. Sono Emanuele da Spagna.
Dar las gracias a todos los amigos del CLI Olami por crear un espacio para la unidad y también a este RAF por estar siempre con nosotros.
De rimanere sempre uniti. Sono Emanuele della Spagna e volevo ringraziare tutti gli amici del CLI mondiale, caro RAV, per il fatto che ci avete rappresentato questa possibilità di unire. Sono grato di vedere qui già non prima volta, già più volte. Speriamo che presto faremo anche in Spagna qualche incontro. La mia domanda è: riguardo a quanto noi possiamo liquidare se stessi davanti al gruppo, che significa questo di annullare se stessi, se il nostro natura è l'egoismo, noi vogliamo soltanto ricevere, che significa noi non possiamo fare niente da soli. Lui ha ragione. L'unica cosa che noi possiamo fare è cercare, come il bambino cerca. C'è la tendenza, noi facciamo dei passi proprio giusti, guardate i bambini, e noi così partecipiamo ugualmente in questa maniera, soltanto con una crescita spirituale, e noi lo facciamo in maniera cosciente, invece il bambino in maniera incosciente, la natura lo spinge in avanti, noi facciamo azioni coscienti, cioè io da prima lo so che io faccio una sciocchezza, ma a me ne hanno detto 10 volte di saltare su, e poi 10 altre volte di fare qualcos'altro, e poi mi dicono di saltare a destra o poi a sinistra, cantare una canzone e poi andare a casa, io non lo so, ma io lo faccio questo, e io non lo so che cosa faccio, ma il bambino che guarda a voi, come un adulto, guarda, lui non sa che cosa voi fate, ma lui ripete tutti i movimenti, tutte le azioni, lui ripete tutte le parole, lui cerca di essere simile in tutto, di essere simile a voi, e per questo lui cresce. Perché? Perché lui chiama su se stesso le forze che esistono in questo adulto. Esempio, lui vi guarda e cerca di fare la stessa cosa, questa tendenza chiama da un livello più alto, da un gradino più alto, a che cosa lui vuole assomigliarsi, e quella influenza verso di lui, e così lui cresce. Questo non è a livello umano, se voi guardate a studiare la botanica, come le piante crescono, Semplicemente le cellule in che maniera crescono loro, da loro esiste la stessa cosa, ma certamente in maniera incosciente come un bambino, un avanzamento in avanti. Loro cercano di assomigliarsi, cercano di moltiplicarsi, cercano di dividersi, moltiplicarsi più ed elevarsi a un livello più superiore. Questa è la forza che li spinge, perché loro non hanno la libertà di scelta, ma noi abbiamo la libertà di scelta e tutta la nostra libertà consiste in che così in maniera sciocca procedere. Apposta è già previsto di essere sciocca, mettersi sotto l'influenza dell'ambiente, cioè il gruppo. Ecco, così bisogna fare. E soltanto su questo principio è tutto costruito. Questo è un principio molto grande, perché l'uomo che non cerca di elevarsi, lui è già basta, non cresce più. Per questo noi vediamo, crescono e poi dopo diventano automatici durante la vita e non capita niente, ma nemmeno con loro, non gli succede niente. Prego.
My name is Robert. I'm coming from...
Il mio nome è Roberto, vengo dall'Ungheria.
I'm very glad to be here together with you and with the friends from around the world.
Insieme a lei e a tutti gli amici, insieme con tutto il mondo. Vorrei fare una domanda. In Ungheria siamo circa 15 persone. Noi studiamo insieme circa 2 anni la Kabbalah, ma è tutto solo virtuale. E comunque il nostro gruppo è rimasto virtuale. Che cosa noi dovremmo fare per cambiare, per posto di essere solo virtuale, di diventare un gruppo meglio, di poter studiare meglio? Io non penso che c'è la differenza. Vabbè, traduci. Cosa bisogna fare per diventare un gruppo fisico, per avanzare verso lo scopo? Io non penso che noi dobbiamo tendere verso al fatto di aprire fisicamente assolutamente un gruppo fisico. Noi dobbiamo tendere che tra di noi ci sia sempre una connessione virtuale, qualunque essa non sia. Internet è proprio fatto per noi. Internet è il sistema globale di interazioni, di connessioni di tutte le persone del mondo. L'internet si svilupperà e questa è l'unica cosa che si svilupperà. Noi dobbiamo questa macchina di adattarla sotto di noi, su noi totalmente, che noi vivessimo dentro questo sistema, che noi sentissimo l'uno all'altro, che noi siamo sempre in contatto, in connessione l'uno con l'altro, cambiamenti di pareri, che noi semplicemente ogni volta entrare là e sentire là così come ci sentiamo qui adesso in quest'aula, così tutti i gruppi di tutto il mondo, dovunque loro non siano, adesso insieme a noi ci si trovano anche migliaia di altre persone in giro per il mondo insieme a noi, che noi veramente ci sentissimo insieme. Questo per noi è indispensabile, che non ci sia la differenza tra un contatto fisico, quando noi, ognuno di noi si trova in uno spazio, e la connessione virtuale. Verso questo noi andiamo, noi abbiamo bisogno di andare verso questo distacco fisico. Noi vediamo questo, che questo accade così, guarda le generazioni nuove, dei giovani. Quindi io considero che l'organizzazione e lo studio dei gruppi virtuali, questo è il più essenziale e fondamentale. Prima virtuale, poi locale, in base alla lingua, e poi innalzamento verso un'unica lingua, anche inglese certamente perché è internazionale, poi inclusione di automaticamente anche altri traduttori che si sviluppano là e così via. Cioè noi dobbiamo adattarci a questo stato quando noi liberamente ci comunichiamo l'uno con l'altro, ci impressioniamo da tutti e in conclusione riceviamo e ci risulta un unico grosso desiderio che riempie tutti noi, dove noi tutti automaticamente partecipiamo in questa grande forza dove noi siamo inclusi tutti quanti. Lei entra in contatto col Creatore, lei manifesta tutta questa proprietà dell'universo, della dazione e dell'amore. Scende su di noi questa forza, assorbendo, ingoiando dentro di sé tutto, inanimato, vegetale, animale e tutte le persone. Questo noi lo possiamo fare. Così è scritto nella Kabbalah che noi dobbiamo fare questo, e verso questo noi dobbiamo avere la tendenza in quest'anno. Il nostro scopo è di creare più o meno, perlomeno di iniziare quanto è possibile, quanto ci permette l'internet, di creare così un clima mondiale virtuale dove noi potremmo sentirci insieme. Quindi quello che avete detto, che c'è un gruppo virtuale, questo è già tanto, questo significa tanto, io sono contento di sentire questo, e non c'è bisogno di avere tendenza di trasformarlo in un gruppo fisico. Per prima cosa, con il contatto fisico appaiono un sacco di altri problemi. Per secondo, questo è molto costoso, ci vuole tanto tempo, questo è molto, rallenta l'avanzamento in avanti. Con la connessione virtuale permette oggi di fare tutti i lavori che ci servono per la divulgazione e lo studio incluso, e non c'è bisogno per questo di traslocare in un altro quartiere e così via. Si può vivere normalmente, continuare a vivere ognuno dal suo schermo. Sì, allora si può? Un altro po'? No, perché? Sì, buongiorno Rav, a me mi chiamano Alessandro della Bulgaria, ha parlato dell'importanza della preparazione della lezione. Mi dica per favore, come farla questa praticamente? Se questa concentrazione nei pensieri, allora come fare questo praticamente? Grazie. Io quando ho iniziato a studiare da Rabash, io mi sono trasferito più vicino a lui, ma a quel tempo non era possibile, nessun internet, non c'era tutto questo. E ho affittato un appartamento praticamente vicino a lui. Cioè c'era la sua casa e io vivevo tra una casa e lui usciva a passeggiare alle 2 di notte, prima delle lezioni, alle 3 che iniziava la lezione come al solito, che iniziava alle 3. Invece lui da 2 fino alle 3 passeggiava, andava lungo la strada e pensava, così. Questa per lui era la preparazione alla lezione. E quando all'improvviso lui ha visto da me la luce, anche di giorno, quando siamo andati a passeggiare come al solito, io ogni giorno andavo a passeggiare con lui, lo portavo a un parco oppure al mare, come già ho detto. Lui mi dice, perché la luce era accesa lì alle 2 di notte? E io gli dico, perché io mi alzo e leggo Shamati, il libricino. E lui immediatamente ha cambiato il suo atteggiamento, cioè anche così lui in sostanza considerava a me il suo alunno, ma da questo tempo lui ha cominciato proprio diversamente a rapportarci, ad avere un altro atteggiamento, perché lui ha visto che io in maniera seria mi occupo, mi preparo per la lezione, ogni giorno. E veramente io ogni giorno leggevo Shamati, un nuovo articolo, ogni mattina, e per me questo mi prendeva un'ora di tempo, così piano piano leggevo questo articolo. Oggi io faccio la stessa cosa. Se la lezione è alle 3 di notte, io mi alzo circa alle 2, all'una e mezzo. Io faccio esercizi fisici sul tetto, ci abbiamo luogo per fare esercizi fisici sopra il tetto. Io faccio una doccia bollente, così buona, bollente, calda, e mi metto davanti allo Zohar e minimo mezz'ora io devo studiare lo Zohar, anche di più, a volte anche 40 minuti, e poi vado alla lezione. Questo è semplicemente responsabilità per il fatto che davanti a te tu vai e davanti a te ci sono 300 uomini, ma in internet e televisione ti vedono anche altri migliaia. Io devo avere le forze, io devo essere sveglio per poter dare questa informazione spirituale, non semplicemente così quello che c'è scritto, raccontare. Io devo dare, far uscire fuori da me, e questo deve attraversare attraverso l'alunno, anche se lui non sente. Perché io dico questo? In sostanza, così deve pensare ognuno di voi. Io mi preparo alla lezione perché io devo insieme agli altri partecipare in questa azione di unirsi insieme, trasmettere tutta la forza, tutta la preparazione per l'unione, per l'arvut e la garanzia spirituale, la convinzione al raggiungimento dello scopo nell'unione nostra, che all'interno di lei si svelasse il Creatore. Questo deve essere una preparazione molto seria, con tante concentrazioni potenti interiori. Sì. E dopo questo, se voi vi siete preparati bene, potete mantenere 3 ore. Tra di noi detto così, io non saprò nemmeno, non so nemmeno, io queste 3 ore io non sento il corpo, tra di noi detto così. Io non ho bisogno di andare al bagno, scappare via al bagno, non ho bisogno, niente. Io ho soltanto i disturbi che mi danno fastidio, qualche rumore, qualcos'altro. Ma niente di più, quando c'è questo movimento, questa energia, già va di sé, di suo. Sì, bisogna prepararsi alla lezione, altrimenti c'è poco da guadagnare, poco senso. Tutto ciò che dipende è soltanto dipende dalla preparazione. Questo si rapporta anche alle donne, non solo agli uomini.
Shalom, ani Michal mi Tel Aviv. Ani ba lo ma tkhum shel hamada, aval ma tkhum shel haumanut. ומי ששמעתי אותך בפעם הראשונה, אני שואלת את עצמי, איפה האומן צריך לשים את האגו לפני שהוא מתחיל ליצור?
Sono da Tel Aviv, io sono pittrice, io domando dove l'artista deve nascondere il suo egoismo per poter lavorare per la spiritualità. Non lo so. Io penso che senza egoismo noi non possiamo andare avanti. Noi dobbiamo soltanto utilizzarlo in maniera giusta. Se voi iniziate piano piano a svilupparvi in maniera spirituale, ma non intendo spiritualmente così voi siete sviluppati nel vostro ambito, ma spiritualmente di ciò che parla la Kabbalah, allora voi troverete qualche metodo, qualche possibilità di autoespressione nuova, anche se questo è molto difficile di esprimere in qualche maniera, in quanto il mondo spirituale non ha immagini, non ha qualche tipologia di simbologia del nostro mondo. Lettere, che vuol dire lettere? Mortali così, morte e forme. Se l'uomo si trova dentro questa lettera, lui la capisce il suo senso, la sente che lei contiene. Altrimenti lei non dice niente, non parla niente questa lettera. Come una forma di questo mondo, diciamo, un fiore, o linee, o immagini. Tutto questo nel mondo spirituale non c'è. Anche l'amore non è quello che, anche se noi sentiamo rispinta oppure avvicinamento, non c'è niente di tutto questo nella spiritualità, assolutamente. Sono totalmente altre tipologie di sensazioni. Non c'è niente di simile. Capite che cosa vuol dire nel nostro mondo amore? Io godo di qualcuno, di qualcosa. Ma là è totalmente con altri strumenti, questo non si può trasmettere, per questo io non posso dire niente alle persone che si occupano di, con quello che nel nostro mondo si trasmette le proprie sensazioni con tutti i nostri mezzi terreni, musica, la pittura, l'arte, la letteratura e così via. Non penso che si possa trasmettere le sensazioni spirituali in qualche maniera con qualche mezzo del nostro mondo. Non ho mai incontrato. Nemmeno con le parole, affinché io non conseguo ciò che loro scrivono con le loro parole, i cabalisti. Per me questo è tutto un testo morto. Quindi, non cercate adesso, io consiglio così allora, non cercare adesso proprio di iniziare a fare riguardo l'unione della Kabbalah e la vostra arte. Sviluppatevi separatamente, come era prima, con la vostra arte, separatamente della Kabbalah e poi vedrete che cosa accadrà. Io personalmente non posso dire nient'altro. Arriverà del tempo che si chiarirà di più. Possiamo continuare oppure no, che poi dopo non mi accusassero. Ma io capisco che tu vuoi. Che? Moshe. Ancora 10 minuti ci hanno dato. Hanno avuto un po' di pietà. Allora? Bravo, lei non una volta ha detto del fatto che in quanto è difficile la materia del desiderio in Europa, e risultando da questo io ho due domande. Qual è la specificità del nostro avanzamento nel gruppo europeo? E secondo, qual è il nostro ruolo nel CLI mondiale, cioè CLI europeo? Io penso che voi dovete fare un gruppo comune europeo e tenervi contatto tra di voi, cioè tutti i paesi, tutti i gruppi, tutti i vostri amici che sono dall'ovest dell'Europa, deve essere aggiornati e connessi tra di loro. Si devono sentire un gruppo europeo unito, continuamente mantenere la connessione, visitare l'uno all'altro in qualche maniera, fare così dei congressi, un minimo momento una volta all'anno, prepararsi a questo congresso annunciando da prima, non, anche in altri paesi, non solo in Berlino. Abbiamo fatto questo in Italia, abbiamo fatto questo in Germania, quando era? Era l'altra Germania, Eibergen. Che questo sia anche in altri posti. Io considero che voi dovete studiare in maniera molto seria con i vostri mezzi virtuali di comunicazione, così che voi tutti sentite l'uno l'altro e che per voi sia un comando comune, un controllo comune, un'amministrazione comune di tutti gli europei. Non insistere di unirsi nei gruppi, fare dei centri separati. Questo potrebbe essere in alcuni posti, ma fondamentalmente di tirare dentro le persone dentro questa rete virtuale e che loro partecipassero attivamente, perché l'Europa alla fine deve manifestarsi in maniera attiva, in qualche maniera. Tutti domandano che cos'è con l'Europa, che succede con l'Europa. Si capisce che voi siete vecchi, siete scarichi, però dovete sapere che c'è bisogno, si deve fare. E noi vi sosterremo. Io vorrei ringraziare Oleg che ha iniziato il tema, io vorrei continuarla. Volevo ringraziare i gruppi europei che hanno portato durante il mese una preparazione virtuale durante il programma TeamSpeak. Durante il mese è stato molto produttivo questo lavoro su questo programma. Secondo, l'altra una domanda che riguarda il lavoro. Ci sono alcuni dei lavori che durante il lavoro sono dei stati quando sono comodi e si capisce che in stati di scomodità, stati di comodità non c'è niente da correggere. Come si possono evidenziare questi stati con qualche strumento di poter scattare e non di rimanere a questi stati? L'uomo non deve rimanere su nessuno stato, né buoni né cattivi. Lui deve riportarsi con tutti i suoi stati in maniera uguale, ugualmente, bene o male, o qualunque sia. Per me è tutto chiaro, io volo proprio nelle nuvole, tutto aperto, tutto scoperto, oppure all'incontrario, buio, non si capisce niente, senza speranza e così via. Io devo essere al di sopra di questi stati. Tu vedi? Amaro e dolce, io devo elevarmi sulla verità e la menzogna, e soltanto su questo posso giudicare il mio stato. Per questo, più io mi includo nel gruppo, più io in maniera seria lavoro istintivamente con il mio orario di lavoro, io so precisamente che devo fare dopo un giorno, dopo una settimana, dopo un mese. Io ho un programma secondo il quale io devo fare tutto in tempo, devo questo programma rispettare, dare rapporto davanti al gruppo o da qualche altro amico o da qualche parte in Bnei Baruch e così via. Se io questo non faccio, attenzione alle proprie sensazioni, io li rinchiudo all'interno, continuo a lavorare. Soltanto allora io avanzo in maniera giusta e non ha importanza tutti i miei stati. Ma io non faccio attenzione, non si evidenziano. Lei dice c'è il lavoro dove dice il vuoto, col vuoto puoi lavorare col vuoto quanto ti pare, ti occupi dell'autoconsumo. Invece io con questo esco, io adesso devo avanzare e faccio avanti, faccio il lavoro. Questa è la cosa migliore che io posso occupare. Sapete come i bambini piangono, i genitori non interessa, anche se la madre si deve alzare per portare in ordine tutto quanto, e non fanno attenzione a se stessi quando sentono che il bambino piange. E così avanzano avanti. E tu invece qui, tu ti senti così, col vuoto, lascia perdere il tuo vuoto. Così rimarrai nel vuoto. Ma vai solo avanti. Secondo l'orario, prima si fa il programma e non ha importanza. Sangue del naso. Tutto deve fare sul posto. Prego. Buongiorno Rav, sono Anatoly dal Tallinn. E riguardo al fatto che oggi c'era la frase che il gruppo virtuale è una buona forma di unione, volevo chiedere il consiglio. In Tallinn c'è la situazione che il centro dove si riuniscono il nostro gruppo, ci sono 8 uomini seri che vogliono partecipare in continuazione. C'è questa situazione col centro che con motivi finanziari non possiamo mantenerlo. Come fare? Fare sforzo per mantenere questo posto fisico del nostro incontro oppure cedere e trasformarsi in una forma virtuale? Voi con tutti questi problemi dovete scrivere a noi e partecipare in chiarimento reciproco con i nostri amici e prendere una decisione comune. Io adesso non posso darvi nessuna decisione. Però se voi non siete in grado di mantenere il vostro centro, oppure il fatto che voi vi radunate e raccogliete soldi soltanto per mantenerlo, allora non ha senso di mantenerlo soltanto per mantenerlo così. Il senso c'è anche quando questi soldi si possono spendere per la divulgazione. Ma questo è in genere così, non è per voi. La decisione soltanto in accordo con i nostri amici, loro hanno esperienza su questo e sanno la risposta giusta.
Hallo Rav, ich bin eine chinesische Austauschstudentin aus Hannover.
Also sehr Rav, я иностранная студентка из Китая, живу в Ганновере.
In Ганновере. Кейп
Я новичок в Кабале.
Es freut mich so sehr, dass ich diese Chance habe, komm zu hier.
Zu was?
Es freut mich so sehr, dass ich herzukommen.
Sono molto contento che sono potuto venire qua. In Kabbalah noi apposta abbiamo diviso le anime in due parti. Cioè gli uomini hanno l'anima maschile e le donne quella femminile.
Noch manche Leute, die fühlen sich in umgekehrter Körper sein.
La mia domanda è perché c'è ancora queste persone che si sentono nel suo corpo. Questo problema è eterno. Così tanto quanto esiste questo mondo, cioè perché è un tempo limitato. Perché esiste con la frammentazione dell'anima in parti, queste parti si sono unite tra di loro, certamente non da soli, ma in accordo con le loro proprietà. Noi questo studiamo nello studio del 10 Sefirot, alla settima parte, Talmud 10 Sefirot. Quindi, noi studiamo là che le anime frammentate tra di loro come risultato della caduta, unendosi dalla loro caduta, secondo uno schema prestabilito, ma in conclusione tutti hanno ricevuto vari tipi di composizioni di anime, così che danno nel nostro mondo vari tipi di effetti. E anche loro hanno il loro posto, perché abbiamo ricevuto dal mondo spirituale. E questo che dice dentro all'uomo, quando dentro a lui si sveglia questo potenziale spirituale. E per questo noi non possiamo fare niente con questo, noi dobbiamo vivere, moltiplicarsi, svilupparsi, così come noi, non esistendo senza nessun limite per nessuno di noi, noi dobbiamo soltanto pensare come ci uniamo insieme, allora tutti le nostre qualità, non ha importanza quali sono, buoni che ci sembrano, oppure buoni non buoni, adeguati non adeguati, normali non normali, non ha importanza, tutti quanti porteranno verso la giusta conclusione. La cosa più importante è di non fare attenzione di chi sei tu adesso, ma di tendere verso l'avanti, di diventare colui che tu vuoi diventare. Oggi finiamo qui, cantiamo qualcosa insieme.
Do you feel it feel real in place? Imagination, good vibration, heart to heart conversation, translates to love liberation, changes person, human relations, above color culture, any separation, nation to nation, collaboration, more inspiration, it's a celebration. This if you're tired of exploitation, discrimination, separation, degradation of our younger generation. Clap your hands in anticipation, open your hearts, love activation. We take it all in, we lose again and again. Living for each other, everybody wins.
When you want it all, just push it away. Who is a fool if things will stay? But this is the work when it's time to leave. Don't need it a lot when it's time to give. You want it all, just push it away. Who is a fool if things will stay? So this is